Ancora una notizia oggi perché sembra interessante, poi possiamo chiudere. Questo è dal giornale The Jerusalem Post. The year is 1938. European Jews leave now. Questo è qualcosa che sta succedendo in Europa, di cosa parla?
E questo qui è... c'è come un pogrom che sta succedendo in Olanda.
Cos'è un pogrom?
E un pogrom è, cioè una persecuzione.
Persecuzione contro gli,
contro
ebrei,
gli ebrei
in Olanda?
Sì. Sì, guarda, qui c'è il giornale. Andiamo, c'è il giornale La Presse, Corriere TV. Hanno pubblicato okay. questo articolo. Guarda
sì.
l'articolo lì. Domani 86 anni fa.
Domani, 86 anni fa, è stata la notte dei cristalli.
Sai cos'è la persecuzione contro gli ebrei, pogrom? Che 86 anni fa è esplosa contro gli ebrei in Germania. Avanti.
È stata la notte dei cristalli, un attacco contro tutti gli ebrei sul territorio europeo.
Cioè quando spaccavano tutte le vetrine degli ebrei, avevano tante gioiellerie, tanti negozi,
ah.
e i nazisti hanno... spaccato tutti con le vetrine.
Quella notte è tornata. Lo ha affermato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in merito ai fatti accaduti ad Amsterdam al termine della partita di calcio fra Ajax e Maccabi Tel Aviv. Netanyahu, riportano i media dello Stato ebraico, ha visitato la sala operativa del Ministero degli Esteri da dove si sta seguendo la situazione. Dobbiamo prendere questa cosa sul serio, ha aggiunto. Non possiamo accettarla. Quindi la persecuzione dice non possiamo accettarla?
Sì, dice adesso noi siamo una nazione, non siamo più come 86 anni fa, che eravamo nessuno. Adesso noi siamo una nazione, non possiamo accettare questo.
Quindi c'è persecuzione in Europa adesso, oggi, contro gli ebrei e Netanyahu dice che è tornata quella notte dei cristalli.
Perché c'è stata una partita di pallone...
Yeah.
Ajax olandese, famosa squadra che ha vinto 5-0 mi pare, e Tel Aviv, una squadra di pallone israeliana, sono andati in Olanda, hanno fatto una partita e allora c'è stata una caccia all'ebreo.
Ma Israele ha perso?
Ha perso la partita di pallone.
Eppure li perseguitano?
Non c'entra niente quello.
Ah, non c'entra con
li
la partita?
Li stanno perseguitando per quello che per la guerra di Gaza. Allora vanno lì gli davano la caccia, cioè c'è che ci sono gli islamici dappertutto, no?
In Europa
hanno fatto entrare immigrati, sono quasi tutti islamici e adesso l'Europa è diventata, molte zone sono diventate zone islamiche, capito?
Sì.
Guarda, vai nel titolo di giornale, quei tifosi israeliani, ADN Kronos,
tifosi israeliani aggrediti ad Amsterdam. Netanyahu dice è tornata la notte dei cristalli.
Primo ministro?
Il primo ministro israeliano dice ieri sera come allora l'attacco agli ebrei sul territorio europeo.
Cioè 86 anni fa in Germania.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni dice antisemitismo dilagante, inaccettabile e spaventoso. Il premier olandese dice mi vergogno di quello che è successo.
Ok, leggiamo un po' il giornale.
Che cosa è successo? Ieri sera ad Amsterdam è scattata una vera e propria caccia all'ebreo contro i tifosi del Maccabi Tel Aviv dopo la partita di Europa League con l'Ajax a due giorni del 86esimo anniversario della Notte dei Cristalli. I media dello Stato ebraico hanno parlato di un attacco organizzato da parte di rivoltosi anti-Israele che, divisi in bande e a volto coperto, hanno assaltato e picchiato i tifosi al grido di Palestina libera, mentre attivisti filo-palestinesi hanno denunciato provocazioni da parte israeliana. Dopo il fischio finale della partita, vinta dall'Ajax 5-0, è dilagata la violenza in diverse zone della città. La polizia ha parlato chiaramente di un comportamento antisemita. Ai sostenitori del Maccabi è stato consigliato di non indossare simboli ebraici e di non uscire dagli alberghi. Sono stati almeno 10 i feriti e 62 le persone arrestate. Una decina quelle che sono rimaste poi dopo i controlli dietro le sbarre.
Ecco.
Wow, e questo ad Amsterdam?
Sì.
Cioè in una zona civilizzata, diciamo, che sono a favore di Israele, eppure questo è successo?
Sì, sì, questo è... Oggi siamo al 16 novembre, questo è successo, questo giornale è uscito l'8 novembre.
Uh-huh.
Questi sono gli avvenimenti, qui sono le foto.
Uh-huh.
Questa foto l'hai messa sulla radio?
Sì, questa sì.
E vedi c'è un israeliano a terra picchiato?
Sì, se la vedete sulla pagina radio. Sì.
Sì. Allora, qui vediamo che insomma sono avvisaglie che Israele viene odiata in tutto il mondo, ma è successo perché gli islamici, gli immigrati islamici sono un po' dappertutto in Europa, in qualunque nazione va in Europa ci sono gli islamici che erano arrivati con le barche in Europa e adesso si sono insediati in Europa e ce ne sono una quarantina di milioni, non si scherza. Se l'Europa è volente o nolente deve spostarsi adesso verso l'Islam, ha accolto gli islamici, adesso loro hanno la cittadinanza e sono europei a tutti gli effetti, cittadini, però sono islamici. Prima di essere olandesi, italiani, europei sono islamici e quindi arrivano una squadra di football ebrea e per loro è adesso non possiamo combattervi a Gaza e allora vi picchiamo qui.
Uh-huh.
Capito? Quindi l'Europa sta diventando un posto no entry, un posto per gli ebrei di non venire, di non andare. Quindi Israele è assediata a livello mondiale. Cioè, tutto il mondo si sta rivoltando contro gli ebrei, anche in America, Stati Uniti. Io credo che il Signore abbia mostrato molto chiaro che le persecuzioni che gli ebrei li chiamano i pogrom, cioè persecuzioni naziste contro gli ebrei nella seconda guerra mondiale, erano, cioè il Signore l'ha permesso questa persecuzione naziste per guidare gli ebrei a tornare in Israele, se no non ci sarebbero mai andati, anche tuttora non ci vogliono andare.
Ah, sì.
Tuttora. Cioè, le statistiche sono, cioè dipende da quale giornale leggi, qualcuno dice sono 6 milioni gli ebrei in Israele, altri dicono 9 milioni, cioè bisognerebbe studiare un po', però ci sono più ebrei fuori di Israele che non a Israele, perché sono molto comodi fuori, se sono in America e di lì non vogliono spostarsi, sono ricchi, ricchissimi, e allora il Signore manda le persecuzioni per farli uscire e che devono andare in Israele.
Ah.
Qual è il loro posto? Che si fanno in giro per il mondo a fare soldi?
Infatti il Jerusalem Post dice European Jews, leave now.
Sì, diciamo i giornali ebrei chiamano gli ebrei a tornare, così che possono difendere Israele. Loro non vogliono andare in Israele a difendere Israele, è pericoloso andare a difendere Israele.
Sì.
E allora se ne stanno lì, è più comodo stare in Occidente a fare soldi. Questo è quello che succede.
Però adesso non è più comodo, quindi devono decidere.
Adesso, come è successo nella Seconda Guerra Mondiale, che le persecuzioni naziste hanno spinto gli ebrei a uscire dall'Europa, dalla nuova nazione che Dio nel 48 ha permesso loro di fondare. E adesso di nuovo stanno tornando le persecuzioni. Perché? Perché ci sono tutti questi immigrati islamici che sono andati in Occidente, e ce ne sono tanti anche negli Stati Uniti, nelle università statunitensi protestano, fanno manifestazioni quasi tutte contro gli ebrei, contro la guerra in Gaza. Sai, la guerra in Gaza è torto tutte e due le parti, che Israele ha esagerato certamente, però neanche possiamo dare ragione agli islamici e loro vogliono cancellare Israele. Come fai a ragionare con questi? Allora io credo che il Signore stia usando queste persecuzioni. Credo che Dio stia mostrando di nuovo agli ebrei d'Europa ed Occidente, ma in America rimarranno lì fino alla fine i sionisti, ma in Europa no, in Europa adesso le persecuzioni aumenteranno sempre di più, infatti molti ebrei dall'Europa si stanno spostando. Ci sono articoli, ci sono notizie sui giornali che stanno abbandonando la Francia. Francia sono un sacco di islamici e li perseguitano, dissacrano i cimiteri ebrei e così c'è questa persecuzione che il Signore lo permette, ripeto, perché credo che il Signore vuole che gli ebrei escano dall'Europa, per questo permette le persecuzioni e vadano in Israele a difendere Israele. Cioè è giunto il momento dell'ultimo Exodus, l'ultimo Esodo. E sai che hanno fatto quel film che abbiamo visto, il film storico,
sì,
con Paul Newman,
sì, sì, sì,
che si chiamava Exodus. Uh-huh. Si vedevano le navi cariche di ebrei che abbandonavano l'Europa e si andavano in Israele ed erano perseguitati, no? Non volevano che andassero. È una storia vera. E però, insomma, in un modo o nell'altro ci sono riusciti. Alla fine volevano suicidarsi, noi qui non ci stiamo, vogliamo andare in Israele, e ci sono riusciti. E poi è stato fondato lo Stato di Israele nel 48. E allora questo io lo vedo come l'ultimo esodo dall'ultimo Egitto. L'ultimo Egitto, in questo caso, io lo vedo l'Europa. L'Europa è il posto dove gli ebrei sono lì, sono schiavi del materialismo, schiavi dei soldi. Come vedi adesso il Signore sta permettendo agli islamici di perseguitare gli ebrei in Europa affinché gli ebrei se ne vadano dall'Europa come se ne sono andati dalla Germania nazista, però troppi sono rimasti e ci sono, non lo so quanti, 8-9 milioni di ebrei fuori da Israele ci sono. Dio proteggerà gli ebrei di Israele, ma non potrà proteggere gli ebrei che rimarranno in Europa, la quale Europa presto, come sappiamo dalle profezie ben studiate nel corso biblico, no? L'Europa sarà presto, cioè l'Europa diventerà Magog, Russia, vedere Ezechiele 38, abbiamo studiato, e che diciamo l'Europa diventerà la principale antagonista militare contro Israele, e su questo le profezie sono chiare.
Per chi vuole studiare, dove nella Bibbia è scritto che gli ebrei torneranno in Israele?
Beh, questo qua, diciamo, la profezia di Isaia dice una nazione può esplodere in un giorno, e la risposta è sì, nel 48. Quindi lì è scritto che poi adempito dai fatti storici, nel 48 Israele è stata rifondata come nazione. Ecco, okay. Lì
nel libro di Isaia,
sì, però poi anche ci sono profezie in Ezechiele, che Ezechiele 38 verso 8, che dice che Gog, che noi chiamiamo l'anticristo, invaderà Israele, quindi Israele deve esistere.
Ah, è vero, anche in Ezechiele 38 dice la nazione che era sparsa in tutto il mondo e che è tornata in Israele.
Sì, 38 e anche 39, ma principalmente è 38 verso 8. Voi che non la leggi, guarda.
Ok, sì.
Fratelli nuovi che non la conoscono. Cioè non c'è scritto nella Bibbia usciranno dall'Italia, dalla Francia, perseguitati in Olanda per una partita di pallone, questo non c'è scritto,
no.
Ma c'è scritto che esisterà Israele, e per 2000 anni non c'è stato Israele, quindi è una profezia potente, dimmi.
Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine, negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada, contro la nazione raccolta in mezzo ai molti popoli sui monti di Israele, che sono stati per tanto tempo deserti, ma fatta uscire dai popoli, essa abiterà tutta quanta al sicuro. Ezechiele 38, verso 8.
Quindi questa qui potete appuntarvelo, fratellini, quando evangelizzate. Con questa scrittura potete dimostrare che gli ebrei sarebbero tornati, Israele sarebbe stata fondata, e adesso lo sappiamo, nel 1948,
sì, sì, sì,
dimostrato.
Sì.
Va bene, e dice una nazione che, come dice, proveniente da molti popoli.
Una nazione raccolta in mezzo a molti popoli, verso 8, anche verso 12. Questo popolo raccolto in mezzo alle nazioni.
Sì, appunto, quando Israele fu ripopolata, fu rifondata nel 48, da dove vennero gli ebrei? Da tutte le nazioni,
sì,
principalmente dall'Europa, Germania, Francia, Italia, mm-hmm, e tanti altri. Non vennero tutti perché sono lazzaroni. Dovrebbero andare, sono ebrei, andate in Israele, che ci fate lì a Nuova York sui cartacieli a fare soldi?
Mm-hmm.
Andate in Israele, no, lì gli islamici ci sparano, sì, e voi dovete difendervi. Se vi sparano, sparate anche voi.
Alcuni li ho incontrati qui in Sud America, sono venuti da Budapest, ebrei ungheresi. durante la guerra mondiale sono venuti qui.
Va bene, allora qui, guarda, per dare diamo una spolverata un pochettino alla profezia per i fratelli nuovi, va bene? Riguardo alla Magog e all'Europa.
Sì.
Cioè, noi vediamo in Apocalisse capitoli 15 e 16 che Dio verserà le sue coppie di ira sul mondo anticristo e che, come dicevo, l'Europa diventerà la Magog, Russia. Russia e Europa si uniranno. Dimenticate quello che dicono i giornali oggi, dimenticate. Va bene, andate alle profezie, perché i giornali non capiscono niente, i giornali ti riferiscono a quello che è avvenuto ieri, ma mica sanno cosa avverrà domani. Il nostro giornale, che si chiama la Bibbia, e cerchiamo di capirla per cortesia, ci dice cosa avverrà domani. Dobbiamo interpretarla. E cosa dice il giornale del futuro, la Bibbia? Dice che l'Europa diventerà Magog, 10 nazioni si uniranno, va bene, e diventerà Magog e Dio verserà le sue coppie di ira, la sua ira, che è descritta in Apocalisse 15 e 16, verserà la sua ira sull'Europa. L'Europa sarà Magog. Le 10 nazioni europee, Italia, Francia, Germania, Austria, Spagna, Grecia, eccetera, quella zona lì, Paesi Bassi, l'Austria, queste nazioni saranno 10 nazioni che in Apocalisse 17-12 daranno potere all'anticristo. L'abbiamo già studiato questo, vero fratelli?
Sì, è vero, sì.
Allora, Magog, la Russia, come abbiamo letto in Ezechiele 38-8 adesso, guiderà una coalizione a invadere Israele, lo abbiamo appena letto, sul finire del tempo avverrà. Nel tempo della fine, dopo la guerra atomica di Apocalisse 17-18, beh, in concomitanza, diciamo, durante l'ira di Dio. Cioè, l'ira di Dio, abbiamo studiato, sono 30 giorni che Dio versa sette coppe di ira. Nella settima coppa c'è la distruzione dell'America, che è Babilonia, la prostituta, Apocalisse 17-18, che noi interpretiamo Babilonia essere l'America, ma non siamo gli unici. Allora, Dio riverserà in quel tempo la sua ira su Magog, l'Europa, capito? Durante l'ira di Dio, nell'ira di Dio, Apocalisse 16, va bene, Dio verserà le coppe dell'ira sull'Europa, su Magog. Quindi questo è un posto che gli ebrei non dovranno essere lì. Ora, durante l'ira di Dio, vai a Apocalisse 15, durante l'ira di Dio, adesso vi do una scrittura che vi dà la cronologia, state attenti fratelli, durante l'ira di Dio noi cristiani saremo in cielo, saremo già stati rapiti, ma non così gli ebrei. Quindi gli ebrei sono nel posto sbagliato, non devono stare in Europa gli ebrei. Quindi questa persecuzione in Olanda, l'Ajax e gli islamici in Olanda, gli islamici in Europa che perseguono gli ebrei, è una benedizione per gli ebrei. Questi pogroms, cioè persecuzione contro gli ebrei, è una benedizione.
Per spingerli a tornare in Israele.
Sì, perché lì arriverà l'ira di Dio. Cosa ci fate in Europa?
Mm-hmm. Sì, sì.
E allora, l'ha trovata la scrittura?
Sì.
Legge prima due.
Apocalisse
15. Questo è l'inizio delle sette coppe dell'ira di Dio. Ha messo le sette coppe sulla radio?
Sì.
Ci sono sette angeli, vedete i sette angeli che versano sette coppe, lo vedete lì? Vedete gli angeli dove dice last plagues, vuol dire le seven last plagues, dice, qui c'è l'angelo, ci sono sette angeli, in italiano è bella foto che ho trovato in internet, dice le sette ultime piaghe in italiano, ecco, leggiamo quello, Apocalisse 15.
Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine, e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio. Apocalisse 15, versi 1 e 2.
Okay, questa scrittura dovete meditarla, studiarla bene, fratelli, scrivervela. Perché? Perché questa scrittura vi cosa ci dice? Ci dice che la tribolazione non è l'ira di Dio. dopo la tribolazione c'è il rapimento, questo abbiamo studiato, e dopo il rapimento inizia l'ira di Dio. Capito? Dice, vidi un segno grande e meraviglioso, sette angeli che ricavano sette flagelli. E va bene, gli ultimi, cioè l'ira di Dio è cominciata al giardino dell'Eden contro il diavolo, Adamo ed Eva, eccetera. Vabbè. Però l'ira di Dio continua e conclude con le sette coppe dei sette angeli di Apocalisse 15 e 16 e poi finisce ad Armageddon, Apocalisse 19. Allora, e quando avviene questo? Verso 2, Apocalisse 15 e 2, dice, vide un mare di vetro, va bene, e quelli che avevano ottenuto la vittoria sulla bestia e sul numero del suo nome, cioè marchio 666, e come possono ottenere la vittoria sul marchio? Solamente alla fine della tribolazione. Quindi queste due scritture, fratelli, vi dicono che Apocalisse 15, le sette coppe, sono dopo il rapimento, perché se questi qua in cielo, questi siamo noi, se non fossero stati rapiti, non potevano aver ottenuto la vittoria. No, la vittoria la può ottenere dopo il rapimento, no?
Certo.
E allora cosa ci dice questo? Che il rapimento viene dopo la tribolazione, dopo il marchio della bestia, e le sette coppe dell'ira di Dio vengono dopo il rapimento. E allora perché è importante? Perché ci sono falsi profeti che mi vengono a cercano di dirci la bugia di Primo Tessalonicesi 5:9, che dice Dio non ci ha riservato all'ira, ma a ottenere la salvezza. Questa è la tribolazione, dicono loro. Di conseguenza non passiamo a tribolazione perché Dio non ci ha destinato. Lo dobbiamo leggere questo? No.
No.
Allora, il riferimento è giusto? Attenzione che non sbaglio i numeri qui. Primo Tessalonicesi 5:9, corretto?
Vado a vedere, controllare. Sì, corretto.
No, perché ogni tanto sbaglio il numero.
Sì, è corretto.
Ecco, beh, leggilo.
Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Primo Tessalonicesi 5, verso 9.
Allora loro dicono, vedi, Dio non ci ha destinato all'ira, quindi siccome la tribolazione è l'ira di Dio, noi non la passiamo. Sbagliato, loro assumono, dicono che la tribolazione è l'ira di Dio, quindi non la passiamo, perché qua dice così che non ci è destinato. Ma la tribolazione non è l'ira di Dio. Apocalisse 12:12 cosa dice? Che è l'ira del diavolo.
Sì.
Va bene? Apocalisse 12:12, la tribolazione è l'ira del diavolo.
Non
viene
di Dio.
Cacciato dal cielo e la donna si rifugia per 3 anni e mezzo, verso 14, e al 12 dice è l'ira del diavolo. Oh!
Però questo non include gli ebrei, comunque è detto che loro non partecipano al rapimento perché non credono in Gesù, non saranno rapiti, quindi dopo il rapimento rimarranno sulla terra e passeranno l'ira di Dio.
Sì, ebrei si sa, in Zaccaria 12:14, giusto? 12:14, è quello? No, perché stavo ascoltando in mia registrazione, ogni tanto sbaglio il numero. 12:10. Vedi, ho sentito nello spirito che l'ha sbagliato. 12:10 è il pentimento di Israele. Ce l'hai?
Sì.
L'hai trovato?
Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione.
Ecco, Zaccaria
12:10.
Ecco, scrivete, fratelli. Zaccaria capitolo 12 a 14 cos'è? È Armageddon. È il rapimento è Armageddon.
Mm-hmm.
Capito? È lì che si convertono gli ebrei, quindi mentre noi veniamo rapiti, loro vedendo il rapimento si convertono,
ma rimangono
qui
e passeranno quel periodo chiamato ira di Dio.
Ecco, e lì sarà bene che non stanno in Europa questi qua.
Ah, sì.
Perché lì sull'Europa arriva l'ira di Dio sull'Europa.
Ma anche in Israele sarà lo stesso, è l'ira di Dio anche lì perché c'è Armageddon in Israele.
No, non c'è l'ira di Dio in Israele.
Ma Armageddon non è ira di Dio?
Israele non è, l'ira di Dio non è per Israele, è per l'anticristo.
Anche se è in Israele la
sì,
battaglia?
Sì, ma non cade l'ira di Dio. Israele viene invasa da Magog e Magog, ma le sette coppe dell'ira non cadono su Israele.
Ah, sì, ok, sì.
Capito? Non, da nessuna parte sì. Dice questo. Sul finire del tempo della fine, dopo la guerra atomica, dicevo prima, di Apocalisse 17-18 a Babilonia, ecco che Dio riversa la sua ira su Magog e Europa, e l'Europa diventa, l'Europa per 3 anni e mezzo ormai è Magog, 10 nazioni ha dato potere, ma leggi la scrittura per
quale?
Apocalisse 17:12, che le nazioni europee danno potere alla bestia, all'anticristo per 3 anni.
Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Apocalisse 17:12.
Allora, come?
17:12.
Ecco.
Ma sì, questo è prima del rapimento.
Sì, anche 13 devi leggere.
Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia.
Capito? Quindi questi qua...
Ma questo è molto prima del rapimento.
Sì, alla rottura del patto.
Ok, quindi torniamo un po' indietro.
Sì, quello che sto provando qui è che Europa diventa Magog. Che dando potere a Gog, capito? Allora l'Europa si unisce a Magog, alla Russia. Quindi quello che sto dicendo, gli ebrei andatevene. Così come dico ai fratelli italiani europei uscite dall'Europa, dico agli ebrei, futuri fratelli ebrei, presenti amici ebrei, dico non state in Europa, fate uno sbaglio. Questa persecuzione che Dio sta permettendo è una benedizione, è perché Dio vi ama, sta cercando di dirvi siete nel posto sbagliato, io sto per punire l'Europa, sto per riversare la mia ira, le mie 7 coppe. Su tutti, su Armageddon, su perché gli eserciti saranno lì in Armageddon, sull'anticristo, sulle loro armate e anche sull'Europa, che l'anticristo viene dall'Europa. Quindi dopo il rapimento della Chiesa e durante la battaglia di Armageddon, Apocalisse 19:11, e dopo che Dio avrà ucciso Gog l'anticristo, perché l'anticristo verrà ucciso in Israele, in Israele che Dio uccide l'anticristo, e guarda, lui verrà ucciso in mezzo ai campi, dice, sai, Armageddon è una grande valle, in quella valle lì l'anticristo viene ucciso. Guarda, leggi Apocalisse 16:16, parliamo di quando viene ucciso l'anticristo.
Radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon.
Apocalisse 16:16. E poi va a Ezechiele 39. Quindi radunarono i re. Quali re? E i re che i tre spiriti del diavolo che vedete lì in Apocalisse 16 ingannano i re e li portano ad Armageddon. Ci siamo? Mm-hmm. Leggete l'Apocalisse capitolo 16. Legge Ezechiele 39, 4 al 6 devi leggere.
Tu cadrai sui monti di Israele.
Chi è tu?
L'anticristo. Tu cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che saranno con te. Ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli d'ogni specie e alle bestie dei campi. Tu cadrai in mezzo ai campi, poiché io ho parlato, dice Dio il Signore. Manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole e conosceranno che io sono il Signore.
Allora,
Ezechiele 39, versi 4 a 6.
Scrivetevi questi, fratelli. Allora, dice, manderò il fuoco?
Manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole.
Isole. Inghilterra è un'isola, l'Australia, Nuova Zelanda.
Ah, quelle isole.
Hai capito? Sì, questi qua sono quelli che sostengono, saranno il re del sud, l'America. Quindi, Inghilterra è dalla parte dell'America. Probabilmente l'Australia, Nuova Zelanda, forse il Giappone, queste sono isole.
E manderò il fuoco cosa vuol dire? Che Dio le distrugge o che la guerra con le bombe distruggeranno queste nazioni?
Se vuoi sapere cos'è il fuoco, devi andare a vedere Gioele capitolo 2, il primo mezzo capitolo. Lì quella è la battaglia dettagliata di Armageddon che Dio combatterà lanciando il fuoco.
Oh wow!
Comunque lo possono leggere da soli, no?
Sì, sì.
Ecco, leggete Gioele capitolo 2.
Mm-hmm.
Ecco, allora, rilegge dove dice manderò fuoco su Gog, dammi anche riferimento.
Ezechiele 39, verso 6. Manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole e conosceranno che io sono il Signore.
Hai capito? Non hanno voluto conoscere con le buone quando glielo predichiamo noi e altri come noi e meglio di noi, glielo spiegherà con le brutte. E conosceranno che io sono il Signore. Quindi il Signore sta per manderà il fuoco su Magog. E Magog dov'è?
È la Russia.
E?
È l'Europa.
È Europa. Hai capito? Quindi sta dicendo qui, e questo sai, è difficile spiegare perché la gente Capite com'è? Un castello uno sopra l'altro, bisogna capire un pochettino per tutta la Bibbia
sì.
Per afferrare queste cose. Sta dicendo qui che il Signore manderà il fuoco sull'Europa. Perché? Perché l'Europa sarà Magog, uguale alla Russia. Quindi io dice attraverso Gioele, dicevo, capitolo 2, manderà il fuoco su Armageddon, che sarebbe il nord di Israele, il fuoco li distruggerà tutti. Però lo manderà anche non solo sulla bestia e quelli che lo seguono, Apocalisse 19:11, ma lo manderà anche su Magog, quindi Russia, Europa, sta dicendo. Ecco, allora a quel punto, non so se è stato chiaro.
Sì, è stato chiaro, abbiamo letto anche le scritture.
Uno che non
sì.
ha fatto il corso biblico non è mai chiaro. Dovete andare all'asilo, primo elementare, secondo elementare, se no non imparate a leggere e scrivere nello spirito.
Vero, sì.
Sul trono della bestia il Signore verserà la sua ira.
Sì.
Dammi quella scrittura. E il trono dove sarà? È in Europa, a Bruxelles, a Mosca, a Roma, da qualche parte lì sarà il suo trono. Capito? Che sarà Magog. Abbiamo letto che manderà il fuoco su Magog.
Sì, sì, sì.
Ecco, leggi un po' del trono. Dov'è il trono?
E dove?
Apocalisse 16, comincia dal 2, va?
Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine.
Ecco, hai capito? Cioè, quelli col marchio della bestia riceveranno l'ira di Dio. Quindi non è come dicono certi predicatori evangelici che tribolazione è l'ira di Dio. No, l'ira di Dio è qui, Apocalisse 16, dopo il rapimento. Ecco, quindi qui versa l'ira di Dio sul trono.
Non dice sul trono.
Sì, che lo dice, adesso te lo faccio vedere.
Ah, ok.
Cos'è che dice il 2? Versa l'ira
Versò
di Dio.
La coppa sulla terra.
E basta, è su quello del marchio della bestia.
E un'ulcera maligna colpì quelli che avevano il marchio della bestia.
Quindi quelli che ricevono il marchio della bestia, solamente quelli avranno un'ulcera maligna. Quelli che il marchio non l'avranno, per esempio Israele non l'avrà,
okay.
Loro no.
Sì.
Vedi che non c'è l'ira di Dio su Israele.
Okay, okay.
Perché Israele non c'ha il marchio della bestia. Quello, a questo punto è diventato, a tutti gli effetti, è diventato il popolo di Dio, parte del corpo di Cristo. Questo non glielo dire poi gli insegnanti evangelici che lo dicono, gli ebrei sono gli eletti e noi no, con tutto rispetto voglio dirlo. Allora, rimane il capitolo 16, vai al trono della bestia, verso 10.
Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia. Il suo regno fu avvolto dalle tenebre, gli uomini si mordevano la lingua per il dolore. Apocalisse 16, verso 10.
Sai che c'hanno queste profezie, mi pare, di qualche Madonna, che ci sarà 3 giorni di buio qua e là. Il buio viene, ma non è come dice la Madonna di Međugorje, che non è la vera Maria. Andiamo alle profezie, sono molto più chiare. Quindi verseranno l'ira di Dio, che coppa è verso 10? Mi leggi la coppa.
Dice il quinto angelo.
Il quinto angelo, attacca di lì fino al verso 10 di nuovo. Il quinto angelo cosa fa?
Il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia, questo è verso 10.
Ecco, perfetto, a posto. E allora, il trono della bestia non è che l'anticristo che si siede nel tempio di Dio dicendo che lì è Dio, secondo Tessalonicesi 2:4.
Non è quello il suo trono. Non è quello in Israele.
No, non è il suo trono, il suo trono non è lì. Perché sì, lui si dice che è Dio, ma non lo è. E si siede come Dio, ma non conta, è tutta una falsità. Il suo trono invece è a Magog, dove gli forniscono le armi, i soldi, il potenziale.
Sì, perché dice che il suo regno fu avvolto dalle tenebre.
Sì, non è Israele.
Israele, no, il suo regno non è Israele.
Israele, abbiamo fratelli in Israele. Ma tranquilli, voi sarete rapiti perché siete cristiani. Però gli ebrei che saranno lì non saranno avvolti nel buio sotto maledizione. Gli unici guai che Israele passerà sarà per colpa dell'anticristo, per colpa del diavolo, per colpa di quelli che non è Dio che gli dà.
It's bad enough.
Non è Dio che punisce Israele, è l'anticristo. Beh, indirettamente Dio lo permette perché deve insegnargli qualche lezione. Va bene?
Sì, comunque dove dice il trono della bestia, il regno della bestia, verso 10, parla di Magog e Europa.
Europa, oh, questo non l'avevo mai chiarito bene prima, ma te lo chiarisco adesso, va bene? E allora, fratelli, amici, più che fratelli, che ebrei non si possono chiamare fratelli, perché loro Cristo non lo vogliono, beh, si convertiranno, non tutti. Zaccaria 13, mi pare, dice che un terzo di Israele sarà salvato. Zaccaria 13, sì, credo che sia lì. E allora, gloria a Dio, fratello, non so, spero che sia stato chiaro, però
sì.
Si è fatto tardi, mamma mia, che era solo 1:30. È un po' tardino, fratelli, però se avete qualche domanda che scrivete e chiederemo a Angelina di delucidare.
No, io vi leggo le domande, poi tu devi delucidare.
Sei pronto a lucidare?
No.
Allora, vedi se c'è qualche domanda, se no saluti i fratelli,
no, va bene,
li benedico.
Ci fermiamo qui per oggi, poi domani abbiamo altre domande, sì.
Fammi dare una benedizione.
Ok.
Dio vi benedica, fratelli, vi benedico nel nome del Signore Gesù Cristo. Possa il Dio del cielo, il Dio creatore del cielo e della terra, il Dio Padre di Cristo, possa benedirvi nel nome di Gesù Cristo. Siete benedetti, siate benedetti, rimanete benedetti e mettete il sigillo dell'amore della vostra benedizione, amandovi, amando il fratello, la sorella, il marito, la moglie. Benedite quelli che vivete insieme, magari è difficile a volte, però amateli lo stesso.
Grazie,
nel nome
Signor.
Di Gesù Cristo possa la luce di Dio brillare, continuare a brillare su di voi, possa la sua protezione, possa la sua guarigione, possa la sua liberazione da qualunque attacco del diavolo, qualunque maledizione, qualunque cosa del nemico, la sgridiamo adesso nel nome di Gesù Cristo. I fratelli infermi che sono a letto,
Amen.
Che domani pregheremo per loro, faremo la comunione per i fratelli e con i fratelli infermi. Siate guariti, siate benedetti, siate felici in Cristo, fratelli. E possa questa verità che abbiamo predicato esservi di incoraggiamento,
grazie,
sapere
Signor.
Il male che viene, ma anche sapere il male che non viene, perché non c'è niente di peggio di essere una barchetta sbatucchiata dal vento, dalle onde, destra e sinistra. Importante sapere la destra, la sinistra, il nord e il sud, sapere che direzione indica la lancetta della bussola dello Spirito Santo confrontata con la cartina, la mappa della Bibbia.
Grazie,
nel nome
Signore.
Di Gesù Cristo,
Amen.
Vi amo e vi benedico.
Grazie, Signore.
Noi ci sentiremo domani, se Dio vuole e Dio vuole.
Amen.
Nel nome di Gesù, Amen.
Ciao fratelli, un abbraccio forte, vi amiamo. Ciao a tutti.
Amen.
Qui io aspetto Gesù, alzo gli occhi lassù e guardo il cielo. So che ritornerà per noi, come ha promesso il Signore. Non sono degno, però so che l'incontrerò per il suo amore. Guardo alla croce soltanto perché diede la vita per me. Sì, faccia a faccia vedrò come è il Signore nel suo splendore, ed io sarò nelle stanze gloriose del cielo, lì l'incontrerò. sua opera che ha cominciato in me la compirà un giorno. Guardo alla croce soltanto perché Gesù morì per me. Si faccia a faccia vedrò come